Buongiorno amiche e amici di Radio Città Aperta e di Gemini Network. Io sono Giovanna Montalbano e questa è Press Corner, la rassegna stampa di RCA. Apriamo subito con un articolo di Open di oggi. Coronavirus, ipotesi 9 dicembre per la riapertura delle scuole. Speranza, stiamo facendo il possibile. Pressing di Movimento 5 Stelle e Italia Viva. La riapertura delle scuole resta una delle priorità del governo, alle prese con la seconda ondata di coronavirus e ora, tra gli ambienti della maggioranza, circola anche una data. Il 9 dicembre potrebbe essere la prima finestra utile per riaprire le classi agli studenti che da settimane stanno seguendo le lezioni a distanza online. Faremo il possibile per riaprire le scuole a dicembre, ha detto in serata il ministro della Salute Roberto Speranza. Dobbiamo vedere il quadro epidemiologico valutando giorno per giorno, ma le scuole sono e restano una priorità assoluta per il governo, ha sottolineato annunciando poi che valutazioni in questo senso sono previste nei prossimi giorni. La ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina spinge da tempo in questa direzione. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è apparso possibilista rispetto a una riapertura a dicembre. Nelle ultime ore, però, sembra che ci sia stata una presa di posizione più netta, specie da parte del Movimento 5 Stelle e di Italia Viva, che starebbero facendo pressione per una decisione a stretto giro sul tema, che potrebbe essere affrontato nel corso della riunione tra i capi delegazione in programma per oggi, 25 novembre. Certo è che se la curva epidemiologica non dovesse offrire dati confortanti sull'andamento dell'epidemia in Italia, la possibilità di riaprire gli istituti a dicembre potrebbe allontanarsi e potrebbe invece slittare a gennaio. Ma è anche vero che ieri Franco Locatelli è tornato a ribadire che la scuola ha avuto un ruolo marginale nella curva dei contagi. Anche nelle ultime analisi fatte, ha spiegato il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, la scuola si conferma contribuire in maniera assolutamente marginale alla curva di trasmissione di SARS-CoV-2. La potenzialità di infettare sopra i 10 anni è come negli adulti, mentre sotto i 10 anni è minore ma non assente. Un parere, quello di Locatelli, che potrebbe incidere nelle prossime decisioni del governo, considerata anche la scelta di altri paesi europei di lasciare aperte le scuole, anche in presenza delle più aspre misure anti-Covid. E speriamo bene per l'Italia e per il futuro che le scuole tornino ad essere aperte, le lezioni in presenza. Passiamo adesso a un'altra notizia, sempre rimaniamo in Europa, ma stavolta in Francia. Una notizia di Blitz Quotidiano, di redazione, del 24 novembre. Coronavirus, Macron allenta il lockdown in Francia, abbiamo frenato il virus. Abbiamo frenato la circolazione del virus, lo ha detto Emmanuel Macron all'inizio del suo intervento in diretta TV per annunciare un alleggerimento delle misure lockdown in Francia. Il presidente ha ringraziato i suoi cittadini, i nostri sforzi, i vostri sforzi hanno pagato, il picco della seconda ondata è passato. Da sabato, ha spiegato, tutte le attività commerciali potranno riaprire. E mentre Macron annuncia la riapertura della Francia, oggi la von der Leyen firmerà un accordo con la Moderna, la casa farmaceutica Moderna, per il vaccino. Un articolo del Messaggero di martedì 24 novembre. Vaccino Covid, von der Leyen, domani firmiamo il contratto con Moderna per 160 milioni di dosi. Ok in Italia, forse 11 dicembre. Si parte, sono lieta di annunciare che domani approveremo un nuovo contratto con Moderna sui vaccini, l'ho annunciato la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen su Twitter. Si tratta di 160 milioni di dosi, stiamo costruendo uno dei portafogli di vaccini più completi nella zona Europa-Africa. Vaccini sicuri ed efficaci possono aiutarci a porre fine alla pandemia. Si tratta del sesto contratto per la fornitura di vaccini in Europa, annunciato dalla Commissione UE. Vogliamo garantire che tutti abbiano accesso ai vaccini ovunque nel mondo. Questo è il motivo per cui a maggio abbiamo raccolto quasi 16 miliardi di euro per test, trattamenti e vaccini contro il coronavirus in tutto il mondo. Ha proseguito von der Leyen. In qualità di Team Europe abbiamo contribuito con quasi 800 milioni di euro alla COVAX Facility. L'obiettivo è garantire vaccini per i paesi a basso e medio reddito aggiunto. In Italia l'11 dicembre. Potrebbe arrivare l'approvazione al vaccino anti-Covid proprio da Moderna da parte dell'ente regolatorio per i farmaci statunitense FDA. Lo afferma il direttore scientifico dell'Istituto Spallanzani, Giuseppe Ippolito. La riunione del Comitato Vaccini FDA per la valutazione del serio di Moderna è infatti fissata, rileva Ippolito, proprio per l'11 dicembre. Se ci sarà l'approvazione dal giorno successivo, e cioè dal 12, spiega, potrà essere avviata la macchina per il piano vaccinazione in USA. Ad oggi sono 62 i candidati vaccini contro il virus SARS-CoV-2 in fase di sperimentazione sull'uomo in tutto il mondo, e 13 di questi sono nella fase 3, quella che precede l'approvazione e la messa in commercio, ha sottolineato ancora Ippolito. Buona telefonata con Giuseppe Conte, scrive sempre su Twitter la von der Leyen, precisando di aver parlato anche della preparazione del recovery plan italiano. Siamo in stretto contatto con l'Italia, ben messa sul cammino, scrive la Presidente. Ottimo scambio di vedute oggi con Ursula von der Leyen su Global Health Summit in collegamento con il G20, coordinamento europeo delle misure sanitarie sul Covid-19, in occasione del periodo natalizio. Un'azione europea più efficace sul tema migrazione con i paesi extra UE e su Brexit, lo scrive su Twitter il Premier Conte. Ma cosa potrebbe accadere con una distribuzione precoce dei vaccini? Ce lo spiega l'Internazionale su un articolo del 24 novembre. Le tappe da rispettare per il vaccino e le altre notizie sul virus. Gli scienziati temono che la distribuzione precoce dei vaccini contro il Covid-19 possa compromettere gli studi clinici in corso che cercano di dimostrarne l'efficacia. Dopo il rilascio dei primi dati degli studi di fase 3, la Pfizer e la BioNTech hanno chiesto alla Food and Drug Administration l'autorizzazione per l'uso d'emergenza. L'azienda farmaceutica statunitense Moderna vorrebbe fare lo stesso entro poche settimane. Gli scienziati temono che una volta ottenuta l'approvazione d'emergenza, anche i partecipanti alla sperimentazione che hanno ricevuto un'iniezione di placebo chiederanno di essere vaccinati. Ma se troppe persone passassero al gruppo dei vaccini, le aziende potrebbero non disporre di dati sufficienti per stabilire gli effetti a lungo termine, tra cui la sicurezza, la durata della protezione e se il farmaco previene anche il contagio o solo la malattia del Covid-19. Il 23 novembre il vaccino sviluppato dall'Università di Oxford nel Regno Unito e dalla AstraZeneca è risultato efficace al 70% in un'analisi preliminare dei dati della fase 3. Ma l'analisi ha rilevato una notevole differenza di efficacia in base alla quantità di vaccino somministrata. La somministrazione di due dosi complete a un mese di distanza sembra efficace solo al 62%, mentre i partecipanti che hanno ricevuto una quantità inferiore di vaccino nella prima dose e poi l'intera quantità nella seconda hanno avuto il 90% in meno di probabilità di sviluppare la malattia del Covid-19 rispetto al gruppo di volontari a cui è stato iniettato il placebo. La priorità assoluta per i ricercatori è capire perché il vaccino sembra avere funzionato molto meglio con una prima dose inferiore. Secondo Luke Vandenberg, il virologo del Massachusetts Eye and Ear Institute di Boston, lo studio potrebbe non essere stato abbastanza ampio da misurare la differenza tra i due gruppi e le differenze svaniranno una volta che saranno esaminati altri casi, mentre per Katie Ewer, immunologa del Jenner Institute di Oxford, che sta lavorando al vaccino, è probabile che dosi inferiori di vaccino facciano un lavoro migliore nello stimolare il sottoinsieme di cellule immunitarie chiamate cellule T, che supportano la produzione di anticorpi. Ecco, mi pare evidente che gli entusiasmi mostrati dalla Presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, in questo caso possono non essere del tutto sinceri. Comunque vedremo cosa accadrà oggi alla firma del contratto con Moderna. E vogliamo in Medio Oriente per incontrare il presidente di Israele, Netanyahu. Da un articolo di Mario Lombardo per altre notizie, la notte araba di Netanyahu. Nella serata di domenica scorsa è andata molto probabilmente in scena la prima visita in assoluto di un capo di governo israeliano nel territorio dell'Arabia Saudita. Benjamin Netanyahu si sarebbe infatti recato per alcune ore nella città saudita di Neom, sulla costa del Mar Rosso, per incontrare il principe ereditario della monarchia wahhabita Mohammed bin Salam, con il quale esiste da tempo una convergenza di interessi, principalmente in funzione anti-iraniana. Prevedibilmente da Riyadh è arrivata una smentita ufficiale. a testimonianza della delicatezza del processo di avvicinamento in atto tra uno dei più importanti paesi arabi e lo Stato ebraico, in assenza anche solo di una lontana prospettiva per la risoluzione della questione palestinese. Lo storico incontro, che avrebbe visto la partecipazione anche del numero uno dei Mossad, Yossi Cohen, si è collocato alla fine della lunga trasferta in Medio Oriente del segretario di Stato americano uscente Mike Pompeo. Entrambi gli eventi hanno avuto come principale argomento di discussione la Repubblica Islamica e il consolidamento di un fronte unito contro il nemico comune. A dare la notizia della visita di Netanyahu in Arabia Saudita erano stati i media israeliani, basandosi su fonti interne al governo di Tel Aviv e sui tracciati radar relativi a un velivolo di Stato già utilizzato in precedenza dal primo ministro e decollato nel tardo pomeriggio di domenica da Tel Aviv e atterrato nella città di Neom. In Israele e negli USA viene dato praticamente per scontato che a far filtrare la notizia del blitz di Netanyahu in Arabia Saudita sia stato lo stesso premier israeliano. Quest'ultimo ha tutto l'interesse a ostentare progressi diplomatici con il regime saudita, vista la situazione interna estremamente precaria che sta attraversando. Oltre alle polemiche che sulla gestione dell'epidemia di coronavirus, alle proteste di piazza per chiedere le sue dimissioni e ai procedimenti legali che lo vedono alla sbarra proprio nei giorni scorsi, il ministro della difesa e il suo principale rivale politico Benny Gantz aveva lanciato una speciale commissione d'inchiesta su un macroscopico episodio di corruzione che potrebbe coinvolgere Netanyahu, legato all'acquisto miliardario di sottomarini militari. La notizia dell'incontro in Arabia Saudita è servita perciò a sviare l'attenzione dell'opinione pubblica dalle grane di Netanyahu, il quale nella giornata di martedì ha anche annunciato che a breve si recherà in visita nel Bahrain, grazie a un invito rivoltogli dal principe ereditario di questo paese, Salam Hamad bin Khalifa, durante un colloquio telefonico molto amichevole avvenuto lunedì. Ecco, intanto, per contrastare l'Iran e in favore di Netanyahu accorre anche, come Mike Pompeo, il presidente Trump, che ha riconosciuto Gerusalemme come capitale di Israele e trasferito all'ambasciata americana, ha abbandonato l'accordo sul nucleare con l'Iran, riconosciuto la sovranità di Israele sulle alture del Golan, condotto trattative di successo che si sono concluse con accordi di pace tra Israele, Emirati Arabi Uniti, Bahrain e Sudan. Si è ritirato dall'UNESCO, che nega la storia ebraica in Palestina, ha dimezzato i fondi che l'America versa all'Agenzia dell'ONU per i rifugiati palestinesi e finanziato la lotta all'antisemitismo nel suo paese. La sua amministrazione, per bocca del suo segretario di Stato Mike Pompeo, si è appresta a compiere un nuovo atto in favore dello Stato ebraico. Nel corso di una conferenza stampa con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, Pompeo ha dichiarato che gli Stati Uniti prenderanno provvedimenti per identificare le organizzazioni che si impegnano nella odiosa condotta della BDS, boicottaggio, disinvestimento e sanzioni contro Israele. Ritireremo il sostegno del governo americano a tali gruppi, è il momento giusto, quindi stanno facendo fronte, come si dice in gergo politico. E andiamo adesso in Iraq, a Bassora, con un articolo di Zuhair al-Jazairi dell'Internazionale. Il tasso di povertà in Iraq ha raggiunto il suo apice a Bassora, città che da sola produce un terzo di tutto il petrolio iracheno. A lanciare l'allarme è stato l'ufficio dell'Alto Commissariato ONU per i diritti umani, secondo il quale la quota di popolazione al di sotto della soglia di povertà ha raggiunto il 40%. In una città così ricca, considerata come la capitale economica del paese, questo dato rappresenta un'ulteriore ferita per i suoi disoccupati. Bassora è un esempio, ma il tasso di povertà del paese è salito al 31,7% a causa delle ripercussioni dell'epidemia da Covid-19. Secondo il Ministero della Pianificazione, 1.400.000 iracheni sono finiti sotto la soglia di povertà. Considerato questo aumento rispetto ai 10 milioni pre-crisi, il numero di persone ridotte in povertà sale a 11.400.000 su un totale di 37 milioni di abitanti. Le recenti cifre divulgate dal Ministero della Pianificazione rivelano che nel paese 3 milioni e mezzo di iracheni vivono in quartieri informali, concentrati per lo più nelle due città più grandi, Baghdad e Bassora. Alla luce di questa crisi economica, gli analisti finanziari prevedono che questi numeri siano destinati a crescere bruscamente in futuro. È un momento molto difficile per tutti quanti. La povertà sta aumentando a dismisura mentre il Covid continua a mietere vittime. Invece in Asia, più in India, da Sputnik News, accade che le autorità indiane hanno bloccato l'accesso a 43 applicazioni il cui operato è ritenuto dannoso per la sovranità e l'integrità dell'India, la sicurezza dello Stato e l'ordine pubblico. Lo ha annunciato oggi il Ministero dell'Elettronica e delle Tecnologie dell'India. Tra le applicazioni vietate, la maggior parte delle quali sono sviluppate da compagnie cinesi. Ci sono i programmi di proprietà del gigante della vendita al dettaglio cinese Alibaba Group, AliSuppliers, AliExpress, AliPay Cash, applicazioni per affari e appuntamenti. Il Ministero dell'Elettronica e delle Tecnologie del governo indiano ha emesso oggi un'ordinanza che blocca l'accesso a 43 applicazioni mobili. Questa decisione è stata adottata sulla base dei dati relativi a queste applicazioni per la partecipazione ad attività che danneggiano la sovranità e l'integrità dell'India, la difesa dell'India, la sicurezza dello Stato e l'ordine pubblico, ha dichiarato il Ministero. Tensioni Cina-India. Il deterioramento dei rapporti tra India e Cina nell'area di Ladakh si è avuto a inizio maggio, quando sono stati registrati diversi scontri tra militari dei due paesi in zona vicino al largo Pangong Tso. In seguito le parti hanno consolidato la propria presenza militare sulla linea di controllo effettivo. Un ulteriore inasprimento nelle relazioni è stato registrato il 15 giugno, dopo uno scontro tra i militari dei due paesi in cui sono morti 20 soldati indiani, mentre la parte cinese non ha reso noto le informazioni riguardo a vittime. Velocemente due notizie per chiudere questa panoramica globale. Un articolo di Pieranski dell'Internazionale: la guerra nel Tigray è una tragedia per tutta l'Africa. Il governo di Addis Abeba continua a parlare di una semplice operazione di polizia contro un territorio ribelle, ma in realtà lo scontro tra l'esercito federale etiope e le forze della regione del Tigray del nord del paese è una vera guerra, con lo spiegamento di mezzi blindati aerei e decine di migliaia di soldati. 3 settimane di combattimenti hanno provocato la fuga di almeno 30.000 persone verso il Sudan. Questo numero potrebbe aumentare rapidamente dopo l'ultimatum lanciato dall'esercito agli abitanti della capitale del Tigray, Mekelle. I militari hanno chiesto alla popolazione di liberarsi dei leader del Fronte Popolare di Liberazione che governano la regione. In caso contrario, assicurano, non avranno alcuna pietà. E in Cile, la riforma dei fondi pensione infiamma di nuovo la protesta contro Piñera. Da un articolo del Faro di Roma: in Cile la polizia ha represso con cannoni ad acqua le manifestazioni contro il presidente Sebastián Piñera, del quale migliaia di persone radunate dai pressi del Palacio della Moneda hanno chiesto le dimissioni. Diversi gruppi sono riusciti a raggiungere la casa del governo per esprimere la loro insoddisfazione per la gestione di Piñera, ma sono stati rapidamente dispersi dalle forze di polizia, che hanno iniziato a utilizzare i loro metodi tradizionali di repressione, come lanciatori d'acqua e le bombolette di gas lacrimogeni. Dal mondo è tutto, vi ringrazio per avermi ascoltata anche oggi e restate connessi con Radio Città Aperta. Buona giornata a tutti.